Bene. Apriamo la parola del Signore nel Salmo 119. Leggeremo i versetti dal 33 al 40. Franco un paio di incontri fa lo ha letto e mi hanno colpito diverse frasi, verbi, parole di questo meraviglioso Salmo e in maniera particolare questi versetti che oggi leggeremo insieme e mediteremo con l'aiuto del Signore. Inizia così e dice: insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, ed io la seguirò sino alla fine. Dammi intelletto e osserverò la tua legge, la praticherò con tutto il cuore. Conducimi per il sentiero dei tuoi comandamenti, poiché io mi diletto in esso. Inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia. Distogli gli occhi miei da contemplare la vanità e vivificami nelle tue vie. Mantieni al tuo servitore la tua parola, che inculca il tuo timore. Rimuovi da me il vituperio che io temo, perché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, io bramo i tuoi precetti, vivificami nella tua giustizia. Questo salmo segue un ordine sicuramente dettato dallo Spirito Santo, ed è un ordine che passa attraverso le prime tre importanti parole di ogni inizio di capoverso. Dice: insegnami, dammi e conducimi. Il Signore si serve di quest'uomo che scrive questo salmo per dare a noi un messaggio meraviglioso. Il primo è: insegnami. Leggiamo Marco capitolo 4, in realtà ce ne sono tanti di questi passi, ma leggiamo Marco capitolo 4, versetti da 1 e 2. Gesù prese di nuovo ad insegnare presso il mare, e una grande moltitudine si adunò intorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la moltitudine era a terra sulla riva. In realtà troviamo molte volte negli Vangeli questa espressione: insegnami. È un particolare straordinario perché la vita di Gesù è stata una vita vissuta anche nell'insegnamento e nel mostrare poi agli altri tutta l'opera di Dio. Però l'atteggiamento che ha il salmista è quello che dovremmo avere ognuno di noi, ed è quello di attendere da Dio e dal Signore l'insegnamento. Perché il Signore ci deve insegnare? Perché il Signore deve parlare a noi? Anche l'apostolo Paolo, quando visitava le varie città in cui ha svolto il suo ministero, lui andava nelle sinagoghe e insegnava. Quindi è importante ricevere l'insegnamento del Signore. E l'atteggiamento qui del salmista è quello proprio di attendere all'insegnamento da parte dell'Eterno. Ma cosa stava apprendendo il salmista? Cosa dobbiamo apprendere noi? Qui dice: insegnami, Eterno, la via dei tuoi statuti. Perché il Signore ha scelto la parola statuto? Abbiamo qui anche, più avanti, abbiamo notato anche altre espressioni che identificano appunto una legge o qualcosa. Ma è interessante il primo che il Signore mette. E sono andato sul vocabolario. Atto giuridico, lo statuto o i statuti, è un atto giuridico politico che esprime formalmente e solennemente i principi fondamentali che riguardano l'organizzazione di uno Stato. Quindi sono le leggi fondamentali. Sono le leggi a cui noi siamo chiamati a conoscere. Noi dobbiamo conoscere quelle leggi principali che appartengono alla nostra vita. Insegnami, o Eterno, i tuoi statuti, cioè quelle leggi principali che governano ogni cosa. Per quanto riguarda lo Stato, sono tutte quelle leggi fondamentali. Pensiamo alla Costituzione. È uno statuto che è stato stabilito. Sono leggi fondamentali e primarie. Al suo interno poi si sviluppano tutte le altre. Ma è interessante vedere come il Signore ordina queste cose in questo modo. Io le seguirò per quanto tempo? Una giornata? Mezza giornata? Bello anche questa espressione. Sino alla fine. Cioè io non mi dipartirò mai da questo. Noi abbiamo bisogno di ricevere questi insegnamenti? Sì. Dobbiamo conoscerli? Sì. Ma con tutto il nostro cuore, eh? Insegnami, o Eterno. Che bella espressione d'amore, possiamo dire, nei confronti dell'Eterno che ha avuto quest'uomo di Dio. Poi andiamo avanti e dice, perché il tempo scorre, dammi intelletto e osserverò la tua legge. Dammi intelletto. Proverbi 2:1-5. Questo è per ognuno di noi, eh? Quindi attenzione alle parole che dice il Signore. Figliol mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come il tesoro, allora intendirai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Dammi intelletto. Come sono le nostre richieste a Dio? Quali sono le nostre richieste a Dio? Qual è la primaria richiesta che ognuno di noi fa al Signore? Quella di conoscere la sua parola. Dammi intelletto. In Proverbi è meraviglioso tutto quello che dice questi primi 5 passi. Ricerca, trova, scava. Cosa? Tutto ciò che proviene dall'Eterno. Tutto. Vogliamo avere sapienza ed intelligenza su questa terra? Se volete, vi potete prendere anche una laurea. Ma non arriverà mai a contemplare, a conoscere cosa. Che bello. Allora tu intenderai, conoscerai cosa? Conoscerai Dio. L'uomo è alla ricerca di Dio. L'Apostolo Paolo è entrato in Atena, c'era di tutto, statue, immagini, segni, si parlava e si diceva di tutto e di più di ogni cosa. Possiamo dire oggi una città che era un pozzo di scienze, no? Dove ognuno poteva trovare il suo scopo, la sua vita, il suo desiderio, tutto. E anche la targhettina. È bello che lo dice l'Apostolo Paolo. Voi cercate Dio a tantoni così. Ma basta cercarlo nel modo giusto e lo trovate. Non secondo i principi e il cuore dell'uomo, ma secondo i principi che ha stabilito il Signore. Ed è interessante vedere che qui dice dammi, prendi intelletto, dammi, fammi ricevere questo. Però dall'altro canto dobbiamo avere anche noi l'attitudine a ricevere l'intelletto. Perché dice osserverò la tua legge, la praticherò con tutto il cuore. È un intelletto che ha uno scopo, è un'intelligenza posta al servizio dell'Eterno. Non è per il proprio uso e consumo, ma va verso cosa? La conoscenza della legge di Dio. E la conoscenza della legge di Dio, chi ci porta a conoscere? Qualcun altro ci porta a conoscere Dio. Non penso che il Signore abbia dato la legge a Mosè per non farsi conoscere al suo popolo, anzi, all'interno della legge noi troviamo tutte le spiegazioni che Dio ha dato. Pensate solo ai sacrifici, per far capire che cosa fosse il peccato. Doveva morire un animale, doveva esserci uno spargimento di sangue. Quando l'hanno capito nel popolo di Israele? Che non era un semplice gioco. Ai tempi di Gesù, talmente la cosa era di prassi, possiamo dire, che nel Tempio c'erano gli scambiamonete, c'erano quelli che vendevano i colombi per essere sacrificati, capite? Un commercio. Ma lì c'era da riflettere, lì c'era un sacrificio che veniva fatto. Ecco cosa poneva la legge nei confronti del popolo di Israele. Non era qualcosa di non sentito, anzi doveva essere, perché la spiegazione relativamente a tutti i sacrifici c'era e il Signore quello voleva. Poi dice, il terzo passo dice, conducimi per il sendiero dei tuoi comandamenti. Genesi 5, 22, 24. Cito questi passi perché sono dei termini di paragone che ci fanno anche comprendere che cosa significa poi sia l'intelletto, sia l'insegnamento. E in Genesi 5, 22, 24 ci viene parlato di un uomo che ha camminato nei sentieri di Dio. Ed Enoch, dopo che ebbe generato Metusciela, camminò con Dio 300 anni e generò figliuole e figliuole. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Ed Enoch camminò con Dio, poi disparve perché Dio lo prese. Quanto tempo camminò Enoch con Dio? 300 anni. Se arriviamo pure noi a 30-40 anni a camminare con il Signore, io metto la firma. Io la sottoscrivo. 300 anni camminò con Dio. Ecco che dice, conducimi per i sentieri. Noi dobbiamo rimanere attaccati al Signore in ogni istante della nostra vita. Se non siamo attaccati al Signore, noi siamo sballottati dovunque ci pare e piace. I nostri pensieri come sono, fratelli? Io ho paura dei miei pensieri. Se non sono sottomessi e sottoposti alla volontà di Dio, alla parola di Dio, io ho paura dei miei pensieri. Per questo dobbiamo avere il desiderio, il sentimento buono che aveva quest'uomo di Dio. Quindi lui attendeva l'insegnamento dell'Eterno, lui chiedeva l'intelligenza a Dio. E lui chiedeva che il Signore lo conducesse per i sentieri dei tuoi comandamenti. Avete notato in questi tre passi le tre differenziazioni che utilizza il Signore? In primo ci sono gli statuti, quindi la conoscenza della legge primaria. In secondo dice la tua legge. E in terzo luogo, nel terzo passo, dice i tuoi comandamenti. Come se avessero una successione. Sia di conoscenza ma di organigramma, affinché noi mettiamo in pratica quello che è la volontà di Dio e non la nostra. Quando noi meditiamo, quando noi leggiamo, quando noi approfondiamo la parola di Dio, ma scusate, io durante il giorno a chi penso? A chi penso? A me capita, come è successo, che il fratello Franco ha letto il Salmo. Ha letto le cose, sono andato a rileggerlo e per tutto il tempo io ho pensato solo ed esclusivamente a quello che il Signore aveva scritto qui. Quindi la nostra mente, il nostro cuore, viene ad essere preso da ciò che è di Dio. E noi pensiamo, ragioniamo e chiediamo, no? Ci chiediamo, Signore, tu hai scritto questo, hai scritto quell'altro. Molte volte poi andiamo a leggere, andiamo a meditare e si dice, vedi cosa è scritto qua? Allora è così. No, è così, non è vero? Oppure ce lo inventiamo noi, oppure è fantasia nostra. Io non penso che sia così. Per tutto il tempo ho ripensato, ho rivisto, ho riletto molte volte questo passo ed è stato incredibile come il Signore mi ha fatto vedere questi particolari. Non li avevo mai notati prima, l'avevo già letto questo passo. Dopo questi tre aspetti che inducono un cammino, un comportamento da amore nei confronti del nostro Signore, le conseguenze quali sono? Sapendo com'è la nostra natura, il salmista utilizza altre 1, 2, 3, 4 parole successive a queste, dove ci sono delle azioni che il salmista chiede di non fare e di fare. La prima è inclina il mio cuore alle tue testimonianze. Quindi io ho appreso, cammino, vivo col Signore, sono a posto. No, io devo piegare anche quello che è la mia natura. Devo io devo anche essere io portato a da avere un rapporto profondo con il Signore. E sono belle queste parole. Sono scelte secondo me con cura. Inclina il mio cuore, distogli gli occhi miei. Dove gli occhi guardano, dove si posano. Ci può essere anche la concupiscenza, no? Distogli gli occhi miei da contemplare la vanità, tutto ciò che non serve. Ma che serve? Quante volte noi ci poniamo, guardiamo, vediamo, incominciamo, magari così, magari colà, magari desideriamo troppo ardentemente, così via, no? Eppure dice il Signore, no, segui, distogli, chiediamo al Signore di tirare via da noi tutto ciò che è vanità. Bellissimo, poi dice, vivificami nelle tue vie, mantieni al tuo servitore la tua parola. Perché deve mantenere questo qua? Perché noi abbiamo bisogno di avere sempre la parola davanti ai nostri occhi e nella nostra mente? Se spostiamo gli occhi nel versetto 11, c'è una risposta bellissima, che poi è un filo conduttore di tutti e due i versetti. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. L'importanza della lettura, della meditazione, della ricerca di quella sapienza che viene dall'alto. Fratelli, se noi non abbiamo nel nostro cuore questo profondo desiderio di custodire, di alimentare per mezzo della parola di Dio questa comunione, noi non andiamo da nessuna parte. Noi cadiamo. Cadiamo e ci facciamo male. L'ultima frase dice: rimuovi da me tutto quello che non ti appartiene. Tutto. I tuoi giudizi sono buoni. La fine di questo salmo dice: ecco, io bramo i tuoi precetti, vivificami nella tua giustizia. Interessante, vero? Quando amiamo il Signore, quando camminiamo nei suoi statuti, nelle sue leggi, nei suoi comandamenti, è pesante seguire il Signore. È pesante. La nostra indole in realtà dice di sì. Noi siamo chiamati ad essere così. Quando educhiamo i nostri figli, non fare questo, non fare quell'altro. Sempre queste sempre fanfare, perché? Per il loro bene o per il loro male? Loro pensano che sia un male, ma anche noi lo pensiamo che sia un male quando ci vengono a dire questo, ma in realtà lo facciamo per il loro bene, lo facciamo per il loro bene, e così è per il Signore. Tutto quello che il Signore ci dice, tutto quello che il Signore fa per noi, come ci comanda, come ci guida, è per il nostro male, per il nostro bene. Non ci permette di affrontare determinate situazioni. Non ti inviare, dice il Salmo 1, nelle vie dei schernitori, perché se ci vai, fai la stessa fine loro. Non camminare per quelle strade, perché se tu ci vai, ti fai del male. Non ce lo dice il Signore. Oppure dice tace. No, il Signore ce lo dice. Certo che ce lo dice. Questo è un salmo davvero molto bello, tutto il 119 è veramente straordinario. E tutto il salmo porta sempre quel passo che dice, perché tutto questo mi vivifica, cioè mi rende vivo. Chi ci rende vivi a noi? La parola di Dio, tutto quello che proviene dal Signore. E per noi credenti di oggi, quindi, il Signore ci chiama ad essere e da mettere in pratica tutto, centellinando tutto quello che lo statuto, la legge dice? Oppure noi oggi abbiamo dei privilegi? Abbiamo dei privilegi, carina grazia. Guardate che bello la lettera dei Galati, come riassume in Cristo qualcosa di straordinario che il Signore ha fatto e ci conduce poi ad un'adorazione piena nei suoi confronti. Galati capitolo 3, versetto 24, 25 e 26. Talché la legge è stata il nostro pedagogo, il nostro insegnante, per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo, perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. C'è lo statuto, c'è il comandamento, c'è la legge. Se non si ubbidiva a tutto questo, si falliva. Però dice la scrittura, per esempio l'Apostolo Paolo, che tutto quello era un nostro insegnante, un pedagogo, che ci doveva portare dove? Qual era lo scopo finale? Alla fede. In questo caso in Cristo, ma nell'Antico Testamento era stato dato proprio per differenziare il popolo di Dio dagli altri popoli. Perché se noi vivessimo il periodo storico di Israele, dove lui ha camminato, si è formato, intorno a loro cosa c'era? Popoli che non avevano nessun ritegno della vita umana, zero. Erano capaci di prendere i loro figli e di ucciderli per una pietra, per un'immagine, per un qualcosa. Quando il culmine dei peccati di tutti i popoli della terra promessa è giunta a compimento, Dio ha mandato il suo popolo. Cosa ha detto al popolo di Israele? Fate pace, state con loro. No. Ormai i loro peccati erano arrivati ad un punto di non controllo. Dio ha detto entrate e ripulite tutto. Meravigliosa l'opera del Signore. In Cristo cosa abbiamo noi? Tutto. Perché Lui è stato fatto giustizia per noi. Cioè, tutte quelle leggi appartenenti all'Antico Testamento sono state prese in Cristo. Se noi abbiamo Cristo, noi abbiamo anche la giustizia di Cristo. E quindi il perdono dei nostri peccati, ma anche l'adempimento di ciò che è la legge che il Signore ha lasciato. È un quadro completo, meraviglioso. Quando contemplo la salvezza del Signore e la vedo da tutti questi lati, io rimango davvero, io gioisco, rimango, dico, Signore, mamma mia, che sapienza, che saggezza. Perché da ogni lato che lo guardiamo c'è sempre un insegnamento davvero straordinario, che parte dalla Genesi e paradossalmente finisce nell'Apocalisse. È in mezzo. C'è la grazia, c'è la fede. Come abbiamo cantato all'inizio, no? Chi più di Cristo potrebbe amarci? Ha adempiuto la giustizia del Padre per farsi un popolo. Un popolo che lo ama e lo adora. Perciò impegniamoci e viviamo come figli di Dio e non il contrario. Amen.